Buongiorno a tutti. Io sono molto grato al Centro Pio Latore per questo invito. Devo ammettere che l'accoglienza è stata molto simpatica, a parte il tempo. Ieri, volando da Milano a Palermo, mi dicevano i miei colleghi dell'università: beato te che vai al sud, un po' di caldo. Alla fine, arrivato all'aeroporto, c'era un vento tale che, devo dire, mi sono ricreduto subito. La temperatura ieri sera con la grandine. Poi dice: vai a Marsala. Ero molto contento, sono molto contento di essere qui, ma mi aspettavo ancora più a sud, è ancora più caldo, invece c'è ancora più freddo che Palermo, devo dire. Quindi grazie per la simpatica accoglienza. Io mi occuperò di un tema, come voi vedete, i traffici internazionali, però c'è tre parole nell'attuale disordine mondiale. Che cosa vuol dire? Che stanno cambiando tutti gli scenari possibili sull'analisi dei traffici internazionali, dovuti a proprio il disordine che è fatto di tante cose, compreso la disorganizzazione degli organismi multilaterali come il WTO, le Nazioni Unite, l'OCSE e altri, che sono quegli organismi multilaterali, Nazioni Unite in primis, che hanno tenuto l'ordine per 80 anni. Noi ragazzi, la mia generazione, non la vostra, ha vissuto di 80 anni di pace dovuta anche al fatto che nel 48 abbiamo creato le Nazioni Unite e quindi abbiamo regolato i conflitti. E tutte le economie illegali e legali sono state all'interno di questo quadro degli organismi multilaterali. L'attuale disordine è che in pochissimo tempo si stanno scompaginando completamente tutte queste strutture multilaterali e non sappiamo dove andiamo a parare. Quindi la mia analisi, e questa è la prima volta che io parlo di questo tema in un giro di conferenze anche fuori, che è occasionato da una ricerca che l'Unione Europea ha affidato al mio centro di ricerca dell'Università Cattolica, all'Interpol, insieme, per analizzare, se mette la slides, si chiama Extra, ci ha dato 6 milioni di euro per 3 anni, per analizzare i rischi che vengono dalle organizzazioni criminali e dai loro traffici economici al di fuori dei confini dell'Europa e che impattano sull'Europa. E questo è il tema, in poche parole. Quindi il progetto è iniziato il 1 novembre e dura 3 anni e in questo progetto stiamo esaminando che cosa sta succedendo nel mondo e che impatta sull'Europa stessa. E la ragione di questo finanziamento di notevole portata è questo: un gruppo di ricercatori sia dall'Università Cattolica di Nuova Milano sia dall'Interpol a Lione sta analizzando con dati di polizia e con altri dati i cambiamenti nello scenario delle organizzazioni criminali nel mondo intero. Alla fine vi farò vedere una slide che riguarda i vari gruppi regionali del mondo, sono 194 paesi delle Nazioni Unite e come si muovono questi gruppi. Però che cosa vi voglio dire stamattina? Voglio capire innanzitutto se questo disordine geopolitico influenza la criminalità organizzata e come. Come le organizzazioni criminali usano a loro vantaggio le fratture sistemiche dei vari sistemi internazionali? E poi quali sono gli impatti di politica e di ricerca per queste cose, per finire su una cosa alla quale tengo particolarmente: che cosa cambia nella vita quotidiana di ciascuno di noi e qual è il ruolo che voi giovani potete avere, perché la mia conclusione sarà stamattina, che se andiamo verso un nuovo ordine da questo disordine, questo nuovo ordine lo dovremo a voi della vostra generazione, che avrete la responsabilità, il vantaggio e la capacità, spero, di produrlo come la mia generazione ha avuto il vantaggio di avere un ordine che i nostri padri hanno saputo decidere dalla Costituzione italiana e gli organismi multilaterali in poi. Ecco, a questo punto vediamo il mondo in transizione, dove stiamo andando, e quello che era un mito, la globalizzazione, il multilateralismo, sta cadendo. Le Nazioni Unite, voi non avete idea di quello che sta succedendo in Africa, dove tutte le NGO di tipo sanitario finanziate dagli organismi multilaterali come le Nazioni Unite sono ormai alla canna del gas, non hanno più le siringhe contro l'AIDS, non hanno più i supporti sanitari per assistere le popolazioni affamate, non hanno più neanche i prodotti della terra per sviluppare la reazione contro la fame. Siamo in una condizione veramente di assoluta mancanza di risorse dovuta alla rottura di tutti gli organismi multilaterali, e poi sappiamo davanti a tutti com'è la crescita della competizione tra varie potenze nella dislocazione del rapporto tra USA, Cina, Russia, eccetera, sta diventando una guerra contro le guerre. Siamo davanti a 56 conflitti armati con tantissime vittime, ma soprattutto, ed è quello che veramente mi fa paura, sulla quale credo che dobbiamo ragionare noi della nostra generazione con voi, è un indebolimento della cultura della legalità. Cioè non abbiamo cumulato principi, regole di condotta che si stanno disfacendo l'una con l'altra. Parlavamo in macchina con Emilio su questo caso d'Almastro, che ci dà l'idea di quello che succede, di un onorevole del nostro paese che mette in essere comportamenti che sono al di là del ridicolo, che sono forse illegali, ma che sono veramente, dico, inclassificabili sotto tutti i punti di vista sulla cultura della legalità. Perché il disordine favorisce la criminalità organizzata? Vediamo un po', cioè quali sono i vantaggi che queste cose succedono. Vuoti di governance, che cosa vuol dire? La pandemia ci ha fatto capire, per esempio, che le organizzazioni criminali in Brasile hanno sostituito, e succede anche allo Zen di Palermo, il ruolo di alcuni organismi che distribuivano la spesa per gli appartenenti alle BNU o alle periferie brasiliane di Rio de Janeiro. So anche dai rapporti di polizia che anche allo Zen, in alcuni casi, alcune famiglie mafiose hanno sostenuto in una specie di welfare criminale le popolazioni particolarmente deprivate. Queste sono azioni che suppliscono alla mancanza di welfare da parte delle organizzazioni criminali, che si stanno allargando man mano che le organizzazioni statali e di welfare non rispondono alla domanda sociale di queste cose. Ma soprattutto quello che sta succedendo, e la domanda è che cosa le organizzazioni criminali e come approfittano dell'attuale disordine, la nascita di nuovi mercati illeciti generati da shock e da sanzioni. Non avete idea di quante opportunità criminali stanno nascendo a causa dei dazi imposti dal governo americano, il quale ha imposto i dazi su tutta una serie di prodotti che hanno automaticamente creato, secondo la sana abitudine di approfittare del mercato legale e illegale che si interfacciano l'uno sull'altro, il contrabbando di tutti quei prodotti che sono sottoposti a dazio. Con il non pagamento dei diritti doganali, le truffe e la corruzione che ci sono dietro situazioni di questo tipo. Per cui il governo americano ha posto dazi dappertutto, e a questi dazi corrisponde una fioritura di commerci illegali a livello internazionale, come le stesse sanzioni, siamo arrivati alla quota 20 sanzioni contro l'Unione Sovietica, stanno producendo una serie di scicolocuzioni intorno alle sanzioni. Avete visto queste navi russe che girano col petrolio illegale per poter circoscrivere le sanzioni alla Russia, e opportunità criminali. Quindi le organizzazioni criminali, che sono sicuramente intelligenti nell'utilizzare le opportunità stanno approfittando enormemente di tutti questi shock e sanzioni che nel mondo stanno girando, dall'Europa contro la Russia, dall'America contro la Russia, abbiamo anche delle sanzioni contro la Cina, e in più ci sono degli acceleratori tecnologici e logistici per cui il sistema degli scambi è stato velocizzato e quindi i computer hanno la loro... Questi sono acceleratori di scambi che non richiedono più le lentezze di prima, ma traffici internazionali dalla droga agli esseri umani che facilitano completamente gli scambi criminali. Che cosa vuol dire vuoti di governance? La prima cosa è anche quella di monopolizzare la coercizione, cioè le polizie fanno fatica a inseguire meccanismi criminali di questo tipo, i controlli di frontiera sono indeboliti, anche se noi li stiamo rimettendo da capo tutti, si sta ripristinando il sistema dei visti, ecco qui, per andare in Inghilterra ci vuole da capo l'ESTA, non solo il passaporto, quello che prima era abolito adesso ci vuole, si stanno ripristinando i vecchi vincoli, che non è soltanto il passaporto ma i visti, tra un paese e l'altro. Siamo cioè in una situazione dove eravamo arrivati a una forma di libertà di circolazione e si sta richiudendo da capo lentamente e lentamente, dovuta a questo sistema di guardianie che si fanno sui confini, un sistema di autorizzazioni. E il crimine diventa un regolatore di fatto dei rapporti, per cui non abbiamo più esitazione a dire che alcuni comportamenti da parte di alcune autorità americane, che sono quasi comportamenti criminali, come nel caso del Minnesota e quell'uccisione di quelle due persone, passano inosservati perché alla fine le garanzie dei diritti umani vengono perdute. Anche le sanzioni creano sicuramente opportunità criminali, lo dicevo prima, quelle che noi abbiamo applicato all'Unione Sovietica hanno questo risvolto criminale, ma soprattutto nel riciclaggio del denaro, che era uno strumento che riduceva le opportunità criminali, questa cosa si sta riampliando da capo e quindi lo scenario è estremamente pericoloso, perché quel denaro che è il frutto delle transazioni illecite, droga, esseri umani, eccetera, alla fine si sta ampliando da capo, trovando delle banche che accolgono sempre di più il denaro sporco, soprattutto in realtà offshore che c'erano prima ma che oggi si vanno potenziando. E il fatto importante è che mentre prima si investiva in immobili, in terreni e in altre cose, oramai sono gli assetti virtuali che sono i luoghi degli investimenti e l'opacità finanziaria diventa la regola. Ma tutto questo avviene attraverso alcuni corridoi di conflitto e questo è importante perché se ne esaminiamo alcuni, l'allargamento di questi corridoi di conflitto ci crea alcune problematicità. Uno dei principali corridoi di conflitto del traffico di esseri umani è quello dalla Nigeria, il Niger, il Sahel, la Libia e poi l'impatto sull'Europa attraverso Lampedusa e Malta, ed è un corridoio che oggi produce enormi risorse che vengono riciclate dalle organizzazioni criminali, che si trovano a intercettare la domanda di migrazione legale che parte dal Nigeria Niger e che va attraverso questo corridoio subsahariano fino ad arrivare in Libia e sfociare in Europa. Ecco, queste cose qui portano a quello che è la monetizzazione dei checkpoint, cioè significa che organizzazioni criminali stanno a alcuni punti rilevanti all'interno di questo corridoio, impongono delle forme di tassazione criminale e proteggono, e questo crea l'economia della protezione, e la Libia, che diventa lo sfogatoio o il punto di arrivo di situazioni di questo tipo, diventa il punto di arrivo di questo corridoio ma il punto di partenza per l'immigrazione europea, quindi c'è un doppio vantaggio nel ricevere questi migranti, farli lavorare o sfruttarli o metterli nelle prigioni e poi alla fine farli portare e utilizzare al massimo, dove lì la sovrapposizione tra la Guardia Costiera Libica e i carcerieri libici oramai non ha più soglie di differenza l'uno dall'altro. Queste cose sicuramente producono che cosa? Abbiamo esaminato come centro di ricerca i punti di sbarco e i punti di partenza dall'Africa del Nord verso l'Europa come impatto, e la cosa interessante è che se noi esaminiamo le rotte di traffico degli esseri umani dall'Africa, Nord Africa, all'Europa, in particolare la Sicilia e Malta, ci accorgiamo, e questo è estremamente interessante, che quei paesi come l'Egitto, che hanno approvato i protocolli delle Nazioni Unite contro lo smuggling e il trafficking, hanno ridotto abbastanza questo traffico, mentre quei paesi come l'Algeria o altri, che hanno mantenuto alcune rotte, Tunisia in particolare, hanno ancora libero l'andamento di questi traffici. In pratica succede una forma di displacement o di spostamento a secondo di quale paese. L'accordo tra Italia e Tunisia, che la nostra Presidente del Consiglio ha fatto, è stato rafforzare i controlli di polizia in Tunisia, per esempio. Ripristinare tutti i controlli evitando che questi sbarchino. Non è la soluzione sicuramente contro il traffico di esseri umani, perché sino a quando c'è una domanda illegale di immigrazione quel traffico ci sarà sempre, verrà intercettato dalle organizzazioni criminali, e purtroppo il patto contro l'immigrazione dell'Unione Europea non risolve i problemi di una domanda sempre maggiore di migrazione legale, ma che non c'è, e quindi il ricorso alla migrazione illegale. E soprattutto, siccome i punti portuali di partenza sono basilari sia come punti di partenza e di arrivo, i livelli di corruzione all'interno di questi sistemi sono assolutamente grandi. Dovete considerare che le organizzazioni criminali si nutrono anche di corruzione. Vediamo le organizzazioni criminali che producono traffici come droga, traffico di esseri umani e altre cose. Ecco, c'è questa evoluzione. E lo dico a studenti dell'Istituto Tecnico che si occupano anche di computer, che le organizzazioni criminali stanno producendo suborganizzazioni, si chiama Crime as a Service, che sono strutture informatiche criminali che lavorano in subappalto per conto delle organizzazioni criminali. Diciamo che siamo di fronte a una divisione del lavoro organizzata che è estremamente interessante, ma come voi capite, è estremamente difficile da intercettare, dove il ricorso alle tecnologie, che è fondamentale in questi casi per oscurare le identità delle persone che trafficano, ricorre a un subappalto organizzativo, crime as a service, organizzazioni criminali di hacker, ma neanche di hacker, di informatici, che lavorano per conto delle organizzazioni criminali. Ovviamente in nero, ma usano le criptovalute per quanto riguarda gli accrediti, ed è questo un problema estremamente importante che poi si riversa anche all'interno di alcune intersezioni con agende geopolitiche statali, servizi di sicurezza, altre cose di questo tipo, che hanno bisogno anche di strutture di questo genere. Commodity strategiche, che cosa vuol dire? Cioè, tutta la domanda forte che abbiamo oggi su minerali critici, parliamo delle terre rare, di cui abbiamo sentito parlare per fare le batterie per le macchine elettriche e non solo, estrazioni miniere di oro e la valuta, l'oro che va crescendo di valore, almeno fino a qualche mese fa, e ricrea una fortissima domanda di minerale di oro e lo sfruttamento conseguente nelle miniere dell'Africa, perché voi avete forme di schiavitù che si riperpetuano da capo e forme di riciclaggio tramite il commercio internazionale, dove i guadagni di queste miniere o di queste terre rare scompaiono nei traffici esistenti. Quali implicazioni ci sono di tutte queste cose? Ecco, andiamo cioè verso la conclusione di questo ragionamento per cercare di capire che cosa si può fare prima di parlare del nuovo ordine al quale siamo tutti chiamati a contribuire. Cominciare a valorizzare le minacce che la circonlocuzione delle sanzioni e il cybercrime hanno, cioè sono situazioni che non c'erano sino a qualche anno fa e che ci sono oggi come elementi imperanti. Il problema del computer crimes, o il cybercrime come si chiama, che c'ha una convenzione apposita delle Nazioni Unite, è diventato il problema numero uno. tutti i traffici usano questi canali cyber e quindi da parte delle polizie, questo progetto di cui vi sto parlando in collaborazione con l'Interpol, richiede una formazione specifica, e questa è l'implicazione, del personale di polizia che non era pensabile qualche anno fa. Oggi il personale di polizia, parlo carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, richiede un training formativo completamente diverso dai modelli su cui erano formati. Fanno fatica anche loro a formarsi, ma sicuramente le sfide internazionali alle quali vanno incontro sono tali che o rimangono obsoleti e non intaccano più i problemi, oppure vanno attraverso una grande formazione. Le agenzie di polizia stanno capendo questa rivoluzione copernicana che devono affrontare nelle loro scuole di formazione e spero che lo capiscano a lungo, evitando di trincerarsi sui vecchi modelli formativi, ma sicuramente questo è un problema. Il problema poi è cominciare a integrare l'intelligenza finanziaria con quella di polizia, cioè perché alla fine non sono più due cose separate. Cercare un rapinatore è una cosa che non può essere separata da quelle che sono il riciclaggio della rapina che viene effettuato. Quindi noi abbiamo la necessità di integrare intelligence finanziaria e commerciale con queste cose. Rafforzare la resilienza degli stati corridoio, che sono quelli che vanno nelle catene, e cooperazione finanziaria, su questo non c'è dubbio. Per noi ricercatori significa una grande sfida sul capire questi movimenti e analizzarli. Il progetto Extra di cui vi ho parlato è un esempio e vediamo. Proviamo a riassumere. In questa slide ho spiegato alcuni concetti del ruolo delle organizzazioni criminali nella situazione dell'attuale disordine. In un sistema frammentato e rotto tra organismi multilaterali che non funzionano più, politiche di cortissimo raggio, problemi formativi, l'organizzazione criminale ha la funzione del collante, incolla tutti questi strati uno con l'altro. E questo è il grande pericolo, cioè che la sinergia che avviene sono le organizzazioni criminali che la fanno e non gli apparati statali. Gli apparati statali si stanno chiudendo all'interno dei confini nazionali, mentre le organizzazioni criminali sviluppano di più la loro internazionalizzazione, nel vuoto degli organismi internazionali, questo è il colmo. Cioè più gli organismi internazionali si svuotano di capacità, più le organizzazioni criminali agiscono a livello internazionale, il traffico di droga è esemplare sulle cose internazionali, il traffico di esseri umani, e funzionano di collante tra corruzione a livello nazionale, organismi internazionali e altro. E questo è il livello tra internazionale, nazionale, locale. È uno strato di colla che si mette tra tutte queste cose. Un traffico internazionale come quello della droga produce un impatto sul sistema nazionale dei vari paesi e poi a livello locale delle città perché la droga viene distribuita. Mi sembrava importante ragionare con voi su quali sono gli effetti di queste cose nella nostra vita quotidiana. Noi sentiamo l'effetto dell'aumento del prezzo della benzina, ma non è questo. Quello che sta succedendo, e qui cogliamo alcuni spunti della vita quotidiana, è che queste situazioni di disordine e di incertezza hanno effetti politici, economici e anche psicologici su di noi. A livello internazionale, l'abbiamo visto, accrescono veramente i conflitti, rendono impossibile la governabilità politica ed economica. Assistiamo a una transizione da un sistema cooperativo a un sistema multipolare di tipo competitivo. Si stanno polarizzando le situazioni, destra, sinistra, 1-2 e altre cose di questo tipo. A livello di sistema paese le situazioni di incertezza impattano sull'etica pubblica, sui principi fondanti e sui comportamenti pubblici. Cito l'esempio di Delmastro, però la corruzione, le truffe, l'evasione sono fenomeni che stanno aumentando e crescendo in una condizione di incertezza e era presumibile che queste cose succedessero. E devo dire anche che se noi guardiamo l'etica privata, i nostri comportamenti violenti, la violenza infrapersonale, i femminicidi, altre cose di questo tipo, la situazione di incertezza sta producendo cose di questo tipo. La situazione di incertezza è una categoria psicologica molto complicata che noi respiriamo come un inquinamento e poi lo traduciamo all'interno dei comportamenti. E a livello locale aumentano le fragilità, le diseguaglianze e le inefficienze acuiscono i conflitti. cresce la domanda di sicurezza delle politiche securitarie, per cui i governi fanno leggi contro la sicurezza e cercano di ridurre al massimo, con provvedimenti molto discutibili a volte, credendo che con alcune norme che proibiscono i blocchi stradali si possano risolvere alcuni problemi di protesta giovanile che vengono fatti. Ecco, questo è sicuramente il problema che riguarda il circolo dell'incertezza. Li ho messi in categoria il disordine geopolitico, l'instabilità economica, la frammentazione sociale, l'ansia, la paura collettiva, la polarizzazione politica, la nuova instabilità geopolitica, sono tutte componenti che producono l'una insieme all'altra. Ecco qui la domanda finale della quale parlavo all'inizio. Noi non abbiamo idea di quanto durerà questo disordine mondiale del quale vi sto parlando, che crea e facilita sicuramente molto lo sviluppo delle organizzazioni criminali. Al momento attuale possiamo immaginare che gli effetti del disordine su ulteriori frammentazioni dureranno ancora per un po' di tempo e purtroppo, se tanto mi dà tanto, aumenteranno le opportunità criminali. Abbiamo davanti uno scenario frammentato di processi di internazionalizzazione assolutamente scadenti e le mafie come organizzazioni illegali sono destinate a crescere. C'è però un problema che mi permette di ricordare gli 80 anni di pace che abbiamo vissuto. Prima o poi arriverà un nuovo ordine e questo sicuramente sarà diverso da quello attuale, cioè non si ripristineranno più i criteri precedenti. Io ho molto apprezzato il discorso che il primo ministro del Canada ha fatto quando ha parlato di fratture al World Economic Forum. Parliamo di corpi intermedi. Se gli organismi internazionali non saranno capaci oggi di rinnovarsi, e non sono capaci al momento attuale, andiamo avanti alla costituzione di un nuovo ordine di cui non sappiamo ancora bene quale sarà. Posso ipotizzare che il nuovo ordine sarà costruito su regioni, adesso vi farò vedere quali. Le regioni sono queste cinque: Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Si vanno delineando alcuni profili dove l'America del Nord curerà l'America del Sud e l'America Latina e i Caraibi, l'Europa si occuperà di Africa e il punto interrogativo è dove collocare la Russia, mentre la Cina si occuperà del Middle East asiatico, India compresa, e l'Oceania è una partita ancora da discutere. Vedrete adesso voi questa mappa delle Nazioni Unite e vedete le cinque regioni delle quali vi ho parlato, che sono con tanti paesi, sono 194 paesi. Vedete quanti paesi appartengono a quante alle regioni. Il nuovo ordine che dobbiamo costruire, al quale siete chiamati voi della vostra generazione a costruirlo, non io. E voi non per ragioni soltanto demografiche, ma per ragioni, diciamo, emotive e partecipative. Io ho molto apprezzato la partecipazione giovanile nel recente referendum e se questo è un segnale, probabilmente, finendo questa presentazione verso un nuovo ordine, gli interlocutori di questo nuovo ordine siete voi. Cioè, non possiamo vivere in una situazione nella quale c'è disordine. Dobbiamo vivere in una condizione dove abbiamo il progetto di un nuovo ordine. C'è un problema demografico ed è la vostra età che lo può costruire. Grazie ancora.